Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Sei un uomo istruito e sei anche un pilota esperto.
È un ingegnere.
Il mondo non ha bisogno di altri ingegneri. Non abbiamo esaurito aerei e televisori. Abbiamo esaurito il cibo.
Papà, perché mi avete chiamato come una cosa brutta?
Non è vero.
La legge di Murphy.
La legge di Murphy non significa che succederà una cosa brutta, ma che tutto quello che può accadere, accadrà.
Dobbiamo affrontare la realtà. Non c'è niente nel nostro sistema solare che possa aiutarci.
Ora mi deve dire qual è il suo piano per salvare il mondo.
Non siamo destinati a salvare il mondo. Siamo destinati ad abbandonarlo. È la missione per cui sei stato addestrato.
Ho dei figli, professore.
Vai lassù e salvali.
Non sai nemmeno quando tornerai.
Un film di fantascienza, Interstellar, diretto da Christopher Nolan. Lo stesso che aveva impegnato il cervello di noi spettatori con Inception. Erano ladri che si introducevano nell'inconscio per carpire informazioni o addirittura innestare idee. Era un bel rompicapo anche Memento. Di Interstellar si parla nell'ultimo romanzo di Edoardo Nesi, che nel 2011 aveva vinto il premio Strega con Storia della mia gente. Si intitola La mia ombra è tua, esce dalla nave di Teseo. Dopo il premio Strega, Edoardo Nesi ha pubblicato altri romanzi, ricordiamo L'età dell'oro e Figli delle stelle, e ha tradotto il romanzo più complicato, Infinite Jest, di David Foster Wallace. Interstellar viene citato da una ragazzina come un grande film sull'amore tra padre e figlia. Edoardo Nesi sarà con noi tra poco per raccontare il suo romanzo, dopo che avremo ascoltato un po' di Messico con Luz de Luna, voce di Natalia Lafourcade. Noi rendiamo piena confessione, avevamo notato in Interstellar soprattutto la scena con i libri che cadono giù dagli scaffali in casa. Un segnale, si dice nel film, che arriva da qualcuno intrappolato nel tempo e nello spazio.
Divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues sé que te fuiste, no he tenido.
Un grande scrittore di un solo libro. Si chiama Vittorio Vezzosi. I lupi dentro è il titolo che lo ha reso famoso. Un brillante laureato in lettere antiche che non trova lavoro. Emiliano Di Vito, subito ribattezzato Zapata. È la strana coppia al centro di La mia ombra è tua. C'è anche un servitore nero, un grande lettore che però ci lascia dopo un po'. Sono per la maggior parte del romanzo on the road, dalle colline attorno a Firenze verso Milano, su una Jeep d'epoca del 1979, un po' modificata perché all'epoca si usava. Prima sorpresa, rispetto agli altri suoi romanzi, Edoardo Nesi carica la parlata toscana.
Buongiorno. Sì, è vero, la carico perché volevo che un personaggio fosse più toscano dell'altro e che usasse la lingua toscana per in qualche modo arrivare nella sua idea, insomma, una sorta di genuinità che si sforza sempre di voler mantenere. Lui è un mio vecchio personaggio, nel senso che era anche nell'Estate Infinita, il mio romanzo precedente, e nell'Estate Infinita era un ragazzino tenero tenero che giocava a tennis perché suo padre voleva che giocasse a tennis, era molto molto bravo, e poi a un certo punto scoprì che la responsabilità di dover vincere, e quindi, come sempre succede o quasi sempre, gli venne la paura di perdere, gli venne il famoso braccino e non riusciva più a vincere in nessun modo finché non ottenne di potersi ritirare confidando alla suo padre. Questo stesso ragazzino che poi sempre nel libro si innamorava di questa Milena, questa sua coetanea, perdutamente, riusciva a stare insieme a lei per 2 o 3 anni e poi dopo in qualche modo, insomma, lei lo lasciava. E anche noi lo lasciamo in quel momento, dopo l'Estate Infinita. Anch'io l'ho lasciato lì, Vittorio, a 20 anni, disperato, a vedere un concerto di Gloria Gaynor alla Capannina di Forte dei Marmi. Però mi dispiaceva un po' lasciarlo lì, quindi ho pensato di riutilizzarlo e farlo diventare questo scrittore di un solo libro che ostenta una sicurezza, almeno nelle prime pagine, che invece non ha, e che poi alla fine ridiventa simile a come era il giovane Vittorio dell'Estate Infinita.
Scrittore di un solo libro che conquista tutti i lupi dentro, è un contagio.
Sì, mi divertiva molto questa cosa di raccontare un libro che, ben al di là delle intenzioni dell'autore e anche della comprensione dell'autore, il quale pensa che alla fine tutto un granché non sia mai stato questo libro, invece questo libro c'ha un successo planetario. Siamo nel 95 e questo successo cambia completamente la vita di Vittorio, il quale si impaurisce di questa, delle dimensioni di questo successo. Non gli interessa poi nemmeno granché, perché il libro l'aveva scritto in realtà per cercare di riconquistare la sua amata, non riuscendoci si abbandona a una vita di, non di eccessi, non sono eccessi, è di una vita di solitudine in compagnia appunto di questo Mamadou, amico e factotum, e tutto questo fa sì che gli anni passino finché non succedono le cose del libro, insomma.
L'incontro tra lo scrittore e Emiliano, detto Zapata, che gli deve fare l'assistente, non è dei più tranquilli. Il poveretto viene sparato, gli sparano addosso con dei pallini di sale, suppongo, un fucile caricato a sale. Non si può fare male agli animali, però ai giovani laureati in lettere classiche sì.
Beh, diciamo che in realtà gli spara senza colpirlo, era il precedente assistente, viene invece colpito da questa scarica a sale che si usa in Toscana per fare paura e un po' male alle persone senza veramente sparargli addosso. L'incontro all'inizio è complicato, perché non solo il Vezzosi vuole prima di tutto misurare questo ragazzino che arriva, ma poi perché comunque volevo raccontare la distanza inconciliabile tra queste due generazioni e volevo partire proprio dall'incontro personale fra di loro.
I personaggi tornano, sono ragazzini, poi crescono. Possiamo pensare ai libri di Edoardo Nesi come a un unico grande ciclo?
Beh sì, mi piacerebbe che fosse così, e in qualche modo mi accorgo che forse è così, insomma, continuo a cercare di colmare i buchi temporali tra i personaggi e mi diverte molto l'idea che in qualche modo acquistino una vita propria, e anche poi un fatto di anche proprio d'affetto proprio, cioè, perché nel momento in cui li costruisco e ci spendo tanto tempo e impegno a crear loro delle personalità e delle idiosincrasie e delle cose che gli piacciono, poi dopo mollarli mi dispiace, mi sembra di non aver finito, no, il compito, e quindi mi piace anche l'idea di poterli provare a rivedere, e secondo me piace molto anche ai lettori questa cosa, perché sono convinto che tante volte, insomma, succede che mi vengono a chiedere dove sono finiti i personaggi, cosa fanno. Mi piace molto questa cosa, e allora piace molto anche a me nei libri quando li ritrovo i personaggi che ho già amato, e quindi, insomma, perché sono un lettore, no?
Un lettore appassionato, e questo libro, questo romanzo, La mia ombra è tua, di Edoardo Nesi, è pieno di riferimenti ad altri scrittori e al potere, non direi magico, però un po' sì, della letteratura.
Sì, sì, perché io lo so che non si fa. Cioè, lo so che insegnano anche nelle scuole che quando c'è qualche cosa di magico, appunto, di meraviglioso, scritto da un altro autore o da un'autrice, conviene sempre provare a mascherare questa cosa e spacciarla per propria. Ma questa cosa non mi è mai piaciuta, io non l'ho mai fatto, e quindi mi piace molto invece citare direttamente la grandezza assoluta di questi personaggi, anche perché per me davvero la letteratura ha avuto sempre un potere salvifico. Io ho sempre avuto bisogno di leggere un grande libro, sentire delle grandi canzoni o vedere anche dei bei film nei momenti peggiori della mia vita. Ho sempre fatto così, e mi hanno sempre calmato, mi hanno sempre lenito il dolore, e credo che questo dovrebbero farlo anche tutti, perché funziona molto avvicinarsi alla grandezza per stare un po' meglio.
Uno dei libri che Edoardo Nesi cita è John Didion, L'anno del pensiero magico. Credo sia uno dei libri sul dolore e sul lutto più strazianti e anche insieme più consolanti che siano mai stati scritti. Però viene citato anche un film, che è Interstellar. Viene citato dalla figlia dello scrittore, che è un po' preoccupata perché ha appena ricevuto dal padre una lista di scrittori suicidi e, insomma, comincia a pensare che forse le cose non vanno tanto bene. Dice la figlia: è uno dei più grandi film sul rapporto tra un padre e una figlia, sull'amore tra un padre e una figlia. E proprio qualche giorno fa ho visto su una rivista americana che era stato messo nella lista che elenca i padri tristi nei film di fantascienza, a partire da un film che è appena uscito, che si intitola Ad Astra, di James Gray. Anche il Vezzosi, diciamo, la Toscana, è un padre triste?
Beh, questa è una domanda molto bella e complicata, voglio provare a rispondere dall'inizio. Allora, John Didion c'è nel libro perché io l'ammiro moltissimo, è una scrittrice assolutamente straordinaria, e ho letto quasi tutto di quello che lei ha scritto, e l'ho letto in inglese, perché poi alla fine quel tipo di letteratura, quel tipo di esattezza, di precisione chirurgica, preferisco apprezzarlo in lingua. Davvero non riesco a immaginare una scrittrice, uno scrittore più capace di influenzare positivamente sia chi scrive sia anche chi legge. Insomma, L'anno del pensiero magico, che hai citato, ma anche Democracy, straordinario romanzo, sono una miniera di bellezza, di cose belle, di pepite d'oro. Interstellar è un film che guardai una volta a Roma da solo, in uno di questi cinema grandi. Andai alle 3:30 perché io ho un problema con il cinema, bisogna che lo veda un po', che mi inganni pensando di essere quasi a casa da solo a vederlo, e mi commosse enormemente. Insomma, quel meccanismo einsteiniano della relatività, che fa sì che il tempo passi in maniera difforme tra un padre e una figlia, ma scosso, insomma, mi ha toccato moltissimo e mi è sembrato uno straordinario elemento narrativo, e quindi l'ho voluto raccontare perché la distanza fra un padre e una figlia è spesso insopportabile. Io lo dico perché ho una figlia che non vive insieme a me, ha vissuto a Milano diversi anni, ora sta a Londra per ragioni di studio, e mi manca ogni giorno di più. Però, insomma, ecco, siamo un po' più vicini io e lei che non il padre e la figlia di Interstellar.
Si cita anche Tolkien, si cita Il Signore degli Anelli, anche con una certa rabbia, perché lei dice: non si capisce perché in Italia almeno Il Signore degli Anelli sia diventato patrimonio della destra.
Sì, mi ha sempre fatto un po' ridere questa cosa, non l'ho mai capita. Io, tra l'altro, Signore degli Anelli, che ho visto mille volte con i miei figli e continuo a rivedere nelle versioni più ampie, naturalmente, mi sembra raccontare una grande storia di unione, di comunità contro un nemico indicibile e bestiale. Quindi questa idea mi piaceva, no? Che ci si metta tutti insieme, per quanto diversi si possa essere. E poi c'è questa cosa meravigliosa degli elfi che nel film se ne vanno e ne vogliono andarsene perché il loro tempo sulla Terra è finito, e questo si legava molto all'idea di cosa dovrebbe fare la mia generazione. In qualche modo, a volte penso davvero che ci si è allontanati troppo dalla comprensione del mondo noi per poter ancora parlare e dire qualcosa di significativo.
I Guppi Dentro è un bestseller di 25 anni fa, quando non c'era internet, non c'erano i social, non c'erano i libri scritti dalle influencer o chi per loro, o almeno questi libri non andavano in classifica. C'era una grande sezione varia che adesso si sta svuotando e li ritroviamo sempre di più nella narrativa italiana, narrativa straniera. E lei dice: attorno a noi c'era molta bellezza, e l'effetto della nostalgia, o c'è qualcosa di più?
Ma tutte e due le cose, insomma. Tra l'altro, I Lupi Dentro è una cosa buffa che mi è rimasta sempre un po' dentro, perché era il mio titolo di lavoro per il mio primo romanzo, Fughe da Fermo, doveva chiamarsi I Lupi Dentro, e ricordo che a scoraggiarmi a usarlo fu Sergio Perroni, il caro grande Sergio Perroni, che ci ha lasciati, e che mi disse questa cosa fulminante, disse: no, I Lupi Dentro non mi piace, come titolo sembra una canzone di Malgioglio. E allora io cambiai titolo dopo questa cosa, però mi è rimasta dentro questa cosa dei Lupi Dentro, questa cosa morrisoniana un po' da ragazzino, no? Perché viene dalla citazione, lui dice: le poesie hanno i lupi dentro. E allora l'ho riutilizzata per questo libro. Sì, c'era bellezza anche negli oggetti. Troppo spesso ci dimentichiamo che appunto le 500 che usavano gli operai per andare a lavorare e le vespe che usavano i ragazzini per muoversi sono oggetti d'arte esposti al MoMA a New York, quindi riconosciuti come oggetti d'arte. Quindi, insomma, qualcosa vorrà dire questa cosa, no? Se il progresso tecnologico e se il benessere italiano si accompagnavano anche a una bellezza universalmente riconosciuta. Mi pare ci si pensi un po' troppo poco a questa cosa. Quando si parla di nostalgia, in genere si tende giustamente a identificarne i caratteri negativi, però insomma qualcosa da salvare, qualcosa su cui riflettere c'è.
La mia ombra e tua è pieno di oggetti, di magliette, di stivali, la stessa auto, una Jeep modificata, ma modificata come?
Modificata con il cambiamento del motore, dell'anima. Quindi, insomma, io sono molto affascinato da questo meccanismo in base al quale in quegli anni a una piccola Jeep sostanzialmente venivano associati dei motori potentissimi, e il più potente di tutti era questo motore mitico che si chiama 401, è un motore di 6600 centimetri cubici di cilindrata, che oggi sarebbe impensabile, probabilmente proibito in qualsiasi nazione evoluta, e che però dava delle sensazioni straordinarie. E quindi mi piaceva raccontare che Vezzosi volesse sfidare un po' tutte queste proibizioni, affidandosi al meglio di ciò che ricordava dei suoi anni.
In Vezzosi è nostalgico anche della sua giovinezza. Il più giovane Emiliano dice: la nostalgia è un lusso che si può permettere solo la vostra generazione.
Sì, sai, allora io quando ho scritto questo libro, mentre scrivevo il libro, diciamo, a un incontro qui a Milano alla Milanesiana di Elisabetta Sgarbi, io incontrai Bauman, eravamo insieme in cartellone, diciamo, in una serata, e lui stava presentando Retrotopia e mi affascinò moltissimo sia lui sia il libro. E in questo libro si parlava molto della nostalgia come una cosa giustamente negativa, perché lui vedeva e vede, insomma e vediamo anche noi, il male che può fare nel momento in cui la nostalgia diventa restaurazione, nel momento in cui si parla di qualcosa che va rimesso a posto e bisogna tornare al passato, cosa che, come sappiamo bene, come ci insegna anche Gatsby, insomma, è impossibile. Però al tempo stesso Bauman citava questa grande studiosa russa, Svetlana Boim, che ha scritto questo libro fondamentale, si chiama The Future of Nostalgia, non so se in italiano è stato tradotto, credo di no, e lei dice sostanzialmente sono due tipi di nostalgia. Una è la nostalgia, questa restauratrice pericolosa che vediamo, insomma, che vediamo ovunque nella politica di oggi, e poi c'è quella personale. La personale, privata, di quando ti manca tuo padre, di quando ti manca tua madre, la giovinezza, di quando ti mancano i tuoi anni migliori, ed è questa, è sempre associata al rimpianto, perché è irreparabile, il rimpianto è un rimpianto irreparabile. Quindi però va bene se ti manca tuo padre e se piangi per quello, non va bene quando pretendi che il mondo cambi per tornare a come era prima. E quindi io avevo il problema di voler raccontare tutte e due queste nostalgie.
Il Vezzosi non riesce a scrivere un secondo libro, gli editori premono, anche perché il primo è stato un best seller ed è diventato in un certo senso un libro di culto, quelli che si usa a chiamare libri di culto. Edoardo Nesi ha mai avuto crisi di ispirazione?
Ma più che crisi di ispirazione, ci sono dei tempi in cui mi è impossibile scrivere perché non ho un'idea, perché non riesco a mettere insieme le cose, però ho imparato che va bene così, cioè quando succede questo mi devo occupare di altre cose, fare altre cose e aspettare che arrivino, perché non è mai una buona idea, non mi ha mai fatto bene, non mi è mai servita a nulla quella di insistere quando le cose non funzionano, e allora se non mi viene qualcosa non scrivo più, sto fermo. Però succede, solo che ho cominciato a attribuire un valore positivo a questi momenti, cioè è bene che ogni tanto uno si riposi e che lasci il tempo alle idee di arrivare, perché altrimenti si diventa come macchine e poi si racconta troppo ciò che abbiamo intorno, no? E quello secondo me non va bene.
I lupi dentro viene da Jim Morrison, La mia ombra è tua invece?
Da Malcolm Lowry. Questa è stata una cosa piuttosto divertente, perché mio figlio, al quale ho attaccato la passione per Malcolm Lowry, che a mia volta mi fu attaccata da Sandro Veronesi, e mio figlio una notte, tornando da una discoteca, venne a svegliarmi e babbo dice guarda che cosa meravigliosa ho trovato, guarda cosa c'è. E c'è un personaggio del libro che dice: io non ho una casa, ho soltanto un'ombra, ma se avrai bisogno di un'ombra, la mia ombra è tua. E poi lui andò a letto e io rimasi sveglio a pensare alla bellezza di questa cosa, e mi è rimasta dentro, e poi alla fine è diventato anche il titolo, è diventato anche un tatuaggio, ci siamo fatti sia io sia lui, e poi è diventato il titolo del libro, perché davvero è una frase straordinaria.
La mia ombra è tua esce da La nave di Teseo.
Che sia plenilunata, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
E si chiude qui l'intervista con Edoardo Nesi. E a proposito di interviste, come resistere a un romanzo? C'è scritto proprio romanzo in copertina, intitolato L'ultima intervista. L'ha scritto Eshkol Nevo, nato nel 1971 a Gerusalemme. Da un altro suo romanzo, Tre piani, Nanni Moretti ha tratto un film che uscirà prossimamente. L'ultima intervista è un'intervista, domande e risposte per un sito internet, a uno scrittore che un tempo si alzava felice e ora si alza triste. Sono domande incalzanti, a raffica, alcune banali, altre sciocche, altre francamente indiscrete. Ne esce il ritratto di uno scrittore perplesso. Una vita con molte passioni, qualcuna spenta, qualche altra no, e qualche bugia confessata con improvvisa sincerità. L'ultima intervista esce da Neri Pozza. Geronimo finisce qui. Vi ricordo che anche questa puntata sarà sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.